Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori. Siamo arrivati così all'ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro interamente passata insieme, perché no? Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, del Nuovo Testamento. Siamo giunti al capitolo 18, vi ricordo che in questo capitolo stiamo vedendo il giudizio sulla Babilonia commerciale, la reazione della terra e del cielo a questo fatto. Abbiamo fino ad ora detto che nei capitoli 17 e 18 ci sono presentate due Babilonia. La Babilonia del capitolo 17 è quella ecclesiastica, la Babilonia del capitolo successivo, del 18, è economica. La prima è religiosa, raffigura la Chiesa apostata che entra nel periodo della grande tribolazione. La seconda è commerciale e politica, il centro economico che è amato dai re della terra, mentre la Chiesa apostata è odiata dai re della terra. E come abbiamo visto nel capitolo 17, la Babilonia ecclesiastica sarà distrutta dai re della terra, mentre al ritorno di Cristo la Babilonia politica sarà distrutta dal giudizio di Dio. Queste due Babilonia non sono un'unica e sola città. Io credo che la prima Babilonia sia rappresentata da Roma e che, quando sarà distrutto il suo impero, il centro religioso si sposterà a Gerusalemme, perché è lì che il falso profeta sposterà il suo quartier generale, innalzerà l'immagine dell'anticristo perché venga adorata. La Babilonia commerciale sarà l'antica Babilonia, ricostruita come capitale commerciale del mondo, e questa città è la capitale definitiva della potenza politica della bestia. Vi rileggo i primi 8 versetti trattati ieri. «Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso». Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere, nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: «Io sono regina, non sono vedova, e non vedrò mai lutto». Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata. L'ultimo versetto ci mostra come la distruzione della Babilonia commerciale avvenga improvvisamente e sarà col fuoco. Inoltre, la frase che dice «poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata», ci indica chiaramente che sarà Dio che distruggerà questa città, perché Lui solo lo può fare. Notate quanto predisse Isaia nel suo libro al capitolo 63, nei primi 4 versetti. «Chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Costui magnificamente ammantato, che cammina fiero della grandezza della sua forza? Sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare». Perché questo rosso sul tuo mantello? E perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino? Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino, e nessun uomo di fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore, il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta, che era nel mio cuore, e il mio anno di redenzione, sono giunti. Alla seconda venuta, Cristo sarà visto arrivare da Edom con indumenti sporchi di sangue, ma vedremo la seconda venuta di Cristo nel prossimo capitolo. Ora invece consideriamo la reazione alla distruzione di questo grande centro. Ci è detto che ci sarà angoscia nel mondo, vedremo chi andrà al funerale di Babilonia, ci sarà l'anticipazione della gioia in cielo per il giudizio su Babilonia. E questi sono i due punti di vista diametralmente opposti. Infatti sarà una cosa brutta per un gruppo e bella per un altro gruppo. Vediamo ora l'angoscia nel mondo a causa del giudizio su Babilonia, leggendo i versetti 9 e 10 del capitolo in questione. «I re della terra che fornicavano e vivevano in lascivia con lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, piangeranno, faranno cordoglio per lei. Spaventati dai suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno: «Ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento». In quei giorni Babilonia, che dominerà, governerà il mondo, sarà la capitale dell'anticristo e lui ne sarà il dittatore. In quel tempo il mondo diventerà un posto orribile e ogni cosa in quella città sarà in ribellione contro il Dio Onnipotente. Nessuno immaginerebbe che su questa grande città si stia abbattendo un terribile giudizio. Eppure, come abbiamo letto nei versetti precedenti, nel giro di una giornata, Babilonia non sarà altro che un cumulo di macerie. Quando la notizia si spargerà, il mondo ne rimarrà pietrificato e successivamente comincerà il lamento su ciò che è avvenuto. Al capitolo 17 abbiamo visto come i re della terra odiassero la Babilonia religiosa dalla quale l'anticristo si era liberato, con la loro partecipazione per poter essere adorato in un modo tale senza rivali. In contrasto con questo, al capitolo 18 vediamo invece che i re della terra amano la Babilonia commerciale per i guadagni che ha portato loro. Infatti qui è chiamata fornicazione e non si potrebbe trovare termine migliore. Questi re molto in fretta lasceranno Babilonia come i topi abbandonano la nave che affonda. Si meraviglieranno dell'improvvisa distruzione di ciò che credevano essere una sicurezza a prova di bomba. Il giudizio arriverà nel giro di un'ora, ricordandoci l'improvvisa devastazione causata da un'esplosione atomica. L'immagine che ci viene presentata qui è spaventosa e non è altro che la deflagrazione finale del giudizio catastrofico che porterà Cristo sulla terra a stabilire il suo regno. I versetti che seguono ci danno spiegazione della deflagrazione finale, del giudizio che porterà poi Cristo sulla terra. Dal versetto 11 al 16 di Apocalisse, capitolo 18, leggo queste parole. «I mercanti della terra piangeranno, faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci, oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scarlatto, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio di legno preziosissimo, rame, ferro, marmo, cannella, spezie, profumi, unguenti, incenso, vino, olio, fior di farina, grano, buoi, pecore, cavalli, carri e persino i corpi e le anime di uomini». I frutti che l'anima tua desiderava sono andati lontani da te. Tutte le cose delicate e sontuose sono perdute per te e non si troveranno mai più. I mercanti di queste cose che sono stati arricchiti da lei se ne staranno lontani per timore del suo tormento. Piangeranno e faranno cordoglio dicendo «Ai, ai, la gran città che era vestita di lino fino, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose, di perle. In un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta». Leggendo questi versetti, non mi sembra di aver fatto un giro guardando le vetrine di una delle nostre grandi città. Nei nostri negozi vediamo tutte queste cose. Essi sono i prodotti di una società ricca, e queste cose erano disponibili nell'impero romano ai tempi di Giovanni. Babilonia aveva fatto di questi beni di lusso delle necessità, così come oggi pensiamo che certe cose siano necessarie, mentre sono in realtà dei lussi. In quel tempo i mercanti saranno sicuramente in depressione, perché nessuno compra più i loro prodotti. In quel tempo a Babilonia si commercerà in oro e argento, pietre preziose, perle, un reparto di gioielleria. Vi sarà pure il reparto di abbigliamento femminile, quello dei regali di lusso. Poi ci sarà il reparto delle spezie, quello dei cosmetici. Seguono il reparto dei liquori, la pasticceria, che sarà il cibo per i ricchi, non per i poveri. Chiuderà questa rassegna il reparto di macelleria, dove si potranno trovare i migliori tagli di ogni tipo di carne. Gli articoli qui descritti sono per una società abituata alle cose migliori di questo mondo. In quel periodo però anche gli uomini venivano comprati, venduti, corpo e anima. E questo è vero ancora oggi, dove grandi corporazioni comprano gli uomini come se fossero schiavi. Come pure ci sono molte donne che stanno vendendo il loro corpo, così come la loro anima. Vedendo che i loro lauti guadagni svaniscono, i mercanti della terra piangeranno, faranno cordoglio. Siamo sempre riusciti a trovare un parallelo nel Vecchio Testamento, quindi cosa abbiamo nel passato che corrisponde a questo? Il profeta Ezechiele, nei capitoli 26 e 27 del suo libro, predisse il giudizio di Tiro, la capitale della Fenicia. Tiro era per il mondo antico ciò che una grande capitale come New York, Roma o Londra sono per noi oggi, e ciò che Babilonia sarà per il futuro. Nei versetti che ora leggerò, dal 17 al 19 di Apocalisse, capitolo 18, vediamo un'altra categoria di persone che si lamenteranno, ed essi sono tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai, e quanti trafficano sul mare se ne staranno lontano. E vedendo il fumo del suo incendio esclameranno, quale città fu mai simile a questa grande città? E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio dicendo «Ai, ai, la gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza, in un attimo è stata ridotta a un deserto. La terza delegazione di persone che si lamentano è composta da coloro che hanno capitali impiegati nei trasporti. Essi si sono arricchiti trasportando le mercanzie di Babilonia, proprio come i Fenici nei tempi antichi. E ora non c'è più lavoro. Si lamenteranno, si deprimeranno, perché ogni cosa va in fumo in un momento e loro, come gli altri, si meraviglieranno di questa improvvisa distruzione. Oggi parliamo di spiritualità, di cose spirituali. Anche nelle nostre organizzazioni cristiane c'è un enorme zelo per spingere le persone a donare, specialmente le persone benestanti. E mi sembra che stiamo prestando troppa attenzione al mondo oggi. Il mondo, le cose del mondo che ci piacciono tanto, stanno sparendo. Dio giudicherà le grandi città di questo mondo. Ma la domanda che conta è: ti si spezzerebbe il cuore se vedessi le cose di questo mondo andare in fumo? Oppure il nostro cuore è in cielo, sta fissando lo sguardo su Cristo? Sai, questo fa molta differenza. Gesù disse che dove c'è il tuo cuore, lì c'è il tuo tesoro. Dov'è il tuo cuore? Vedi, se si trova nel cielo, potrai vedere le cose che andiamo ora a considerare, che sono un'anticipazione della gioia che vi sarà in cielo per il giudizio su Babilonia. Versetto 20 di Apocalisse capitolo 18. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina, e voi, santi, apostoli e profeti, rallegratevi perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. Il punto di vista del cielo è completamente diverso. Non è una processione funebre, piuttosto è la celebrazione di un evento che era stato anticipato. I santi, i credenti, pregarono per questo. I profeti del Vecchio Testamento lo predissero. Ora tutto è adempiuto. E c'è gioia perché Dio ha vendicato il suo nome. Il giudizio è caduto su queste cose. Su cosa è fissato il tuo cuore oggi? Farà molta differenza quel giorno, perché o farai parte del gruppo che si lamenta, oppure di quello che gioisce. Il versetto seguente di Apocalisse 18, il versetto 20, dice ancora: «Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo: così, con violenza, sarà precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata». Persino il cielo richiama la nostra attenzione sulla violenza che all'improvviso cadrà su Babilonia, annientandola. Essa vedrà la sua fine con la stessa rapidità di un sasso lanciato in uno stagno, cioè fa un grande spruzzo e poi scompare. I versetti 22 e 23 del capitolo 18 ci dicono ancora altri particolari. «In te non si udranno più le armonie degli arpisti, né dei musicisti, né dei flautisti, né dei suonatori di tromba, né sarà più trovato in te artefice di qualunque arte, e non si udrà più in te rumore di macina. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i principi della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie». Credo che oggi stiamo vedendo stregoneria, magia, demonismo, più di qualunque altro periodo della storia umana, ma in quel tempo esso crescerà sempre di più con l'avvicinarsi della fine. Sarà Satana che ingannerà e accecherà le persone, così come ne acceca molti ai giorni nostri. Tutte le arti che si erano prostituite al servizio dell'Anticristo finiranno. Le ruote delle industrie non gireranno più, le brillanti luci delle città si spegneranno per sempre. È interessante notare che l'inizio di queste cose è registrato in Genesi 4, al versetto 16 sino al 22, e mi riferisco alla discendenza di Caino. Finiranno anche la vita sociale, la famiglia. Questa città che ha ingannato il mondo con l'adorazione dell'Anticristo sarà una forte delusione per tutti coloro che hanno confidato in lei. Oltre a questo, le sarà mossa l'accusa dei delitti che avrà perpetrato, come ci dice il versetto successivo, il 24 di Apocalisse 18. In lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi, e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra. In lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi, e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra. Il popolo di Dio avrà avuto un brutto trattamento in questa città, e Dio ora la giudica anche per questo. Questa è la città di Satana, e lui è stato un assassino fin dal principio. Il suo crimine finale è stato lo sterminio del popolo di Dio. Mentre contempliamo la distruzione di Babilonia, pensiamo ad altre grandi città, civiltà del passato che sono cadute. Un libro molto conosciuto dal titolo Il declino e la caduta dell'impero romano, scritto da Edward Gibbon nel 1788, ci dà 5 ragioni di base per cui quella grande civiltà si ammalò, morì. Primo, aver minato la dignità e la santità del focolare domestico, che è la base della società umana. Secondo motivo, tasse sempre più alte, spendere i soldi delle tasse per corrompere e non per aiutare la popolazione. Terzo motivo, la pazza ricerca del piacere, persino gli sport diventano ogni volta più eccitanti, più brutali, più immorali. Quarto motivo, la proliferazione di grandi armamenti quando il vero nemico è all'interno, la decadenza della responsabilità individuale. E infine l'ultimo motivo, la decadenza della religione. La fede svanisce nella formalità, perde contatto con la vita, perde il potere di guidare le persone. Il detto che la storia si ripete ha un grande significato alla luce di quanto si è detto prima. Infatti possiamo già vedere queste cinque cose che operano nella nostra società. Le stesse cose porteranno alla caduta di Babilonia, distruggendo la nazione, la famiglia, l'individuo. Grazie a Dio, la triste storia del peccato dell'uomo arriverà alla fine. E questo capitolo porta a una conclusione, cioè lo spaventoso periodo che è stato definito da Gesù la grande tribolazione. Nel prossimo capitolo vedremo la sua venuta sulla terra per concludere questo brutto periodo buio, disastroso. E questo sarà l'aspetto negativo della sua venuta, mentre l'aspetto positivo sarà il sorgere del giorno del Signore, che viene chiamato millennio o mille anni, cosa che vedremo quando tratteremo il capitolo 20. Intanto non mi resta altro che ringraziarvi per l'attenzione, io vi auguro ancora un buon ascolto e per quanto mi riguarda ci sentiamo lunedì alla stessa ora, quando avremo occasione di riaprire ancora una volta il libro dell'Apocalisse. Ciao!